Bonjour. Merci pour cet accueil en français.
Buongiorno, grazie dell'accoglienza in francese.
C'était vraiment charmant.
È stata veramente molto simpatica.
Je suis très honorée d'être ici en Italie, à Sarzana, dans un des plus grands festivals de l'Italie. Je me présente un tout petit peu pour ceux qui ne me connaîtraient pas, ne sauraient pas d'où je viens. Donc, j'écris des livres, mais j'enseigne la philosophie dans un centre de post-cure pour adolescents dans la banlieue parisienne.
Sono molto onorata di essere stata invitata qui in Italia e soprattutto a Sarzana, questo Festival della Mente che è uno dei più noti del paese. Per coloro che non mi conoscono, magari due parole di presentazione. A parte scrivere i miei libri, io comunque sono insegnante di filosofia e insegno in un centro, diciamo, per adolescenti problematici che si trova nella banlieue parigina.
C'est ce poste un petit peu particulier qui m'a permis de m'intéresser assez rapidement à la question de l'évaluation, aux impacts qu'ils ont sur les adolescents. Et comme je vais vous en parler maintenant, à l'apparition de nouvelles évaluations.
Ed è questa mia condizione un po' particolare, questa mia attività, che mi ha consentito di interessarmi alla questione, al problema dei sistemi di valutazione dal punto di vista degli impatti, degli effetti che hanno sugli adolescenti. E questo mio interesse mi ha portato anche a cercare di comprendere meglio i nuovi sistemi di valutazione che via via vengono introdotti, che appaiono via via.
Alors, d'abord, pour commencer, quelque chose que vous savez sans doute tous, c'est qu'à l'école, quand on s'intéresse à la façon dont les élèves perçoivent l'évaluation, on s'aperçoit que l'esprit de compétition est très répandu.
Per cominciare diremo che naturalmente, come tutti quanti sapete, a livello, diciamo, di scuola, di istruzione nazionale, si nota subito che lo spirito di competizione fra gli allievi è qualcosa che si stabilisce fin dall'inizio.
Surtout à l'école primaire. En maternelle, à l'école maternelle, c'est pas encore trop le cas, mais à partir du moment où ils entrent à l'école primaire, où ils apprennent à lire et à écrire, ça commence.
È qualcosa che comincia dalle scuole elementari, dalle primarie. Nel momento in cui il bambino viene inserito nella scuola primaria, dove naturalmente deve imparare a leggere e scrivere come prima cosa, ecco che subito si afferma, si stabilisce uno spirito competitivo.
Alors, je sais pas si c'est le cas en Italie, mais en tout cas en France c'est comme ça.
Non so se succede anche in Italia, di sicuro in Francia è così.
D'abord, l'évaluation leur fait peur.
Allora, come primo impatto, la valutazione, la prospettiva di essere valutati mette paura ai giovani allievi.
Ma paradossalmente, ils l'apprennent très au sérieux. C'est très important pour eux d'être évalués.
D'altro canto, qualcosa che prendono molto sul serio, perché naturalmente è qualcosa che è molto importante, che rileva molto ai fini della loro carriera scolastica.
Si on leur dit par exemple aujourd'hui je ne vais pas vous évaluer ou désormais je ne vais plus vous évaluer, c'est quelque chose qui sera très mal vécu par eux.
Ecco perché a me capita questo, che quando mi presento in classe e dico oggi non vi valuto, oppure smetto del tutto di valutarvi, la cosa li mette in pensiero, cioè li preoccupa.
Et paradossalmente, encore une fois, autant par les plus en difficulté que par les plus forts.
E questa percezione è vissuta in questo modo sia dagli allievi che hanno più difficoltà, diciamo, nell'apprendimento, sia da quelli più forti.
Ce qu'on réalise, c'est qu'en fait, ils identifient totalement leur capacité, ce qu'ils sont capables de faire selon eux, ils l'identifient aux notes qu'ils obtiennent dans telle ou telle matière.
Che cosa ci dice questo? Che l'allievo comunque identifica le proprie capacità di comprendere, di apprendere, di ragionare con i voti che riceve in questa o quella materia.
Ils sont incapables de penser qu'ils peuvent aimer les mathématiques ou être bon en mathématiques s'ils n'ont pas des bonnes notes en mathématiques.
In pratica, l'allievo viene messo in condizione di non riuscire neanche a pensare di poter andare bene in matematica se non ha un buon voto in matematica. Capacità, voto.
Par ailleurs, ils se comparent aussi via la note. Ils se comparent les uns les autres à travers les notes qu'ils obtiennent.
E per questo stesso motivo finisce che gli allievi si confrontano gli uni con gli altri tra di loro in base ai voti che ottengono.
Ils se sentent supérieurs aux autres ou inférieurs aux autres de par les évaluations qu'ils obtiennent et ils ressentent de la fierté, de la honte, voire un mépris de soi à partir des évaluations qu'ils obtiennent.
Quindi è proprio sulla base dei voti che ciascuno di loro ottiene che poi ciascuno di loro si sente inferiore all'altro, superiore al compagno, proprio tramite e in forza dei voti ottenuti. E quindi i voti sono anche responsabili del fatto che loro vivano orgoglio di se stessi oppure abbiano vergogna di sé, si sentano inferiori, si sentano umiliati e giungono persino in certi casi a sviluppare una sorta di disprezzo di sé. Per via dei cattivi voti che hanno.
Enfin, ils travaillent pour la note. C'est-à-dire, la note, l'évaluation, c'est le but de leur travail. Ça devient le but de leur travail. Ils ne travaillent plus pour apprendre ou parce que ça leur fait plaisir, parce qu'ils aiment ça. De plus en plus, l'école les incite à travailler pour la note.
E questo sistema di valutazione fa sì che l'allievo pian piano sia sospinto indotto a studiare, a lavorare, a darsi da fare per il voto. Cioè è il voto, è la valutazione che diventa la finalità ultima dell'apprendimento scolastico. Non stanno più seduti sui banchi di scuola per capire, per imparare, per conoscere, per il piacere di far lavorare il cervello. È il voto. Lo scopo del loro lavoro, del loro studio, della loro applicazione.
E c'est pourquoi ils se démotivent, ils perdent la motivation pour l'apprentissage et pour les études s'ils ne peuvent être parmi les meilleurs. Autrement dit, s'ils sentent qu'ils ne pourront pas l'emporter dans la compétition.
Ed ecco perché molti ragazzi e ragazze si demotivano, perdono ogni motivazione allo studio, all'apprendimento, pensando soltanto ai voti, si scoraggiano quando sanno, si rendono conto che probabilmente non saranno fra i migliori. Di fatto, dunque, questa competizione lavora contro l'apprendimento.
Alors, on peut bien évidemment déplorer cette situation. Et du reste, certains enseignants et certains parents le déplorent. Une minorité, cela dit.
Naturalmente, uno può deplorare questa situazione. E di fatto è vero, alcuni di noi insegnanti, alcuni genitori la deplorano, ma sono la minoranza, non la maggioranza.
En effet, cet esprit de compétition qui est lié à l'évaluation génère du narcissisme ou du mépris de soi. Un esprit de « quant à soi » ou de « sauf qui peut ». Tu comprends ?
Oui, bien sûr.
Une instrumentalisation des études, la perte d'un rapport d'objet au savoir, et enfin, la perte du sens de la communauté et de l'entraide.
Et de l'entraide. Questo spirito di competizione alla fine che cosa genera? Abbiamo detto o un gran narcisismo per quelli che la spuntano oppure un disprezzo di sé, un atteggiamento complessivo di farsi fatti propri, cioè cercare di andare avanti nella competizione ignorando, restando indifferenti ai problemi e alle difficoltà degli altri, quindi una sorta di si salvi chi può, io speriamo che me la cavo. Un atteggiamento totalmente strumentale nei confronti dell'apprendimento, dello studio. Lo studio è uno strumento, mi serve, non è un fine, ma è qualcosa che mi dà vantaggio nella competizione. Pian piano l'allievo o l'allieva perdono un rapporto oggettivo con il sapere, con la conoscenza. E fino a quando addirittura perdono completamente di vista lo scopo per cui stanno seduti sul banco di scuola a imparare.
Cependant, il faut bien avoir à l'esprit que cette identification des élèves à leur évaluation est un enseignement de l'école, même si c'est un enseignement indirect. C'est pas un enseignement direct comme les mathématiques, la langue maternelle qu'on enseigne directement à l'école. Indirectement, l'évaluation et l'esprit de compétition est un enseignement indirect de l'école.
Ho dimenticato di dire alla fine del precedente capoverso che a lungo termine questo spirito di competizione, questo sistema di valutazione inducono l'allievo anche a perdere il senso della comunità, perché chiaramente sei indifferente alle esigenze dei tuoi compagni, pensi soltanto a te stesso. Aggiungiamo adesso che questa identificazione dell'allievo o dell'allieva con la propria valutazione, con i voti che ricevi, e quindi questo spirito competitivo è proprio un insegnamento scolastico, è la scuola che lo insegna, è un insegnamento indiretto naturalmente, gli insegnamenti diretti sono le competenze in matematica, lettura, scrittura, lingua, madrelingua, ma questo è un insegnamento che la scuola eroga in maniera indiretta, ti insegna a competere.
C'est ainsi qu'à l'école, l'élève apprend progressivement à inhiber des capacités qu'il pourrait développer si on l'y aidait grâce à des pédagogies adaptées, comme la curiosité pour le monde et l'empathie pour les autres.
Ed è così che a scuola gli allievi imparano anche a inibire certe proprie inclinazioni, di certe proprie competenze, che potrebbero essere invece suscitate in loro e anche rafforzate grazie a metodi pedagogici opportuni. E quando parlo di inibire, penso soprattutto che molti allievi si autoinibiscono la curiosità nei confronti del mondo e lo spirito comunitario, cioè l'empatia nei confronti degli altri e delle altre.
Alors, en apparence, cette dénaturation des études par l'esprit de compétition a été, depuis quelque temps déjà, en France en tout cas, en Italie très certainement, prise en compte par les pouvoirs publics. Et en France, ça fait maintenant un certain nombre d'années que l'on parle d'arrêter de noter à l'école.
In apparenza quindi questa tendenza a demotivare i giovanissimi rispetto allo studio da parte della competizione è da tempo forma l'oggetto dell'attenzione delle autorità pubbliche, in Francia di sicuro e da anni, forse anche in Italia suppongo, tant'è vero che si è cominciato a parlare ormai da anni in Francia dell'ipotesi di cessare completamente di valutare mediante i voti. Fermiamoci.
Voilà, alors le discours consiste à dire qu'effectivement la note est une mauvaise façon d'évaluer parce qu'elle ne permet pas à l'élève de mieux apprendre, mais elle sert de but extérieur à son apprentissage. Au Québec, qui a été un petit peu le chef de file de cette prise en compte du problème de l'évaluation par les pouvoirs publics, il y a un slogan qui dit « il faut arrêter d'apprendre pour être évalué, il faut évaluer pour mieux apprendre.
Il dibattito, diciamo, nell'ambito francofono è più o meno su questo livello qui. Ci sono coloro che dicono che il voto è un pessimo modo per valutare, che non serve affatto a incentivare l'allievo a apprendere di più, ma diventa lo scopo esteriore, lo scopo esterno dell'apprendimento. E in Quebec, cioè la parte francofona del Canada, che è diciamo il capofila di questa tendenza critica nei confronti della valutazione, addirittura si è affermato una sorta di...
Non è la tendenza critica, è... La prise en compte par les pouvoirs publics du problème de l'évaluation.
Il Québec, mi scuso, grazie, che è comunque quello che dove per primo le autorità pubbliche hanno cominciato a prendere in seria considerazione, a analizzare il problema della valutazione, si è addirittura, come dire, affermato una sorta di slogan secondo il quale bisognerebbe smettere di imparare per essere valutati, ma al contrario, valutare per imparare di più e meglio.
Alors, ce que je dis en fait, c'est que les pouvoirs publics, en apparence, prennent le problème, prennent en compte et analysent le problème, mais en réalité, je vais vous montrer que ce n'est pas le cas.
Quello che voglio dire io con questa osservazione è che molto spesso le autorità nazionali, dell'istruzione nazionale, danno l'impressione di prendere in seria considerazione il problema della valutazione, ma in realtà non lo fanno o non lo fanno abbastanza seriamente.
Voilà. Alors, selon ce discours, il faudrait remplacer l'évaluation notée par l'évaluation par les compétences.
E quindi, secondo questa impostazione qui, bisognerebbe sostituire la valutazione mediante il voto con una valutazione che si farebbe per competenza.
L'argument est le suivant, l'évaluation par les compétences serait meilleure parce que, premièrement, elle permettrait de faire de l'évaluation un outil de l'apprentissage au lieu d'en être la finalité.
Oui. Come funziona l'argomentazione in questo caso? Quelli che sostengono che la valutazione per competenze è migliore, è più valida, sostengono che lo è perché, come prima cosa, se si segue questo approccio, allora la valutazione non è più lo scopo dell'apprendimento, ma diventa uno strumento, un attrezzo, un utensile dell'apprendimento.
Voilà, l'évaluation par compétence serait formative ou formatrice.
Quindi che la valutazione per competenze sarebbe un fattore di formazione.
Deuxièmement, l'argument consiste à dire qu'elle permettrait d'évaluer non la capacité à se conformer à un programme scolaire donné, mais le savoir agir réellement acquis grâce aux études.
E la seconda parte dell'argomentazione è quella che dice che la valutazione per competenze consentirebbe di valutare gli studenti non per diciamo la capacità di conformarsi, di adeguarsi al curriculum, ai programmi scolastici, ma il loro sapere agire in vista dell'acquisizione di sapere, di conoscenze.
Oui, c'est-à-dire ce que les élèves ont réellement acquis grâce à l'école et non le fait qu'ils soient capables de se conformer au programme de l'école.
Quindi dovrebbe essere in grado, secondo loro, di valutare quello che l'allievo veramente acquisisce grazie alla scuola e non tanto la sua capacità di adattarsi, di calarsi dentro lo stampo dei programmi scolastici.
Alors, c'est ainsi que, avec ce discours, nous avons vu apparaître en France un socle de connaissances et de compétences, un socle de compétences en 2005.
Ed è così che in Francia abbiamo visto, diciamo, comparire nel 2005 una sorta di zoccolo, diciamo, pacchetto di conoscenze, di competenze.
Soprattutto di competenze.
Soprattutto di competenze.
Qui mettait de côté les savoirs pour mettre en avant les aptitudes et surtout les attitudes, les savoir-être que les élèves auraient acquis grâce à l'école.
Che in qualche maniera mette da parte i contenuti, i saperi e mette in primo piano gli atteggiamenti, diciamo, i saper essere che l'allievo ha acquisito con, diciamo, gli studi scolastici.
Dans ce socle, on voyait apparaître des choses comme le désir d'apprendre. Le désir d'apprendre, c'est un savoir-être que l'école devrait pouvoir transmettre, et alors il s'agirait de pouvoir l'évaluer.
E in questo pacchetto, diciamo, di competenze, in primo piano ci sarebbe il desiderio di apprendere.
No, in primo piano è per esempio, on voit apparaître, par exemple, des choses comme le désir d'apprendre qu'il s'agirait maintenant de pouvoir évaluer à l'école.
Quindi questo dovrebbe sorgere, scaturire nello studente, nell'allievo, un desiderio di apprendere e viene visto come appunto un saper essere che poi sarebbe oggetto di valutazione.
Ou ça peut être aussi le respect d'autrui, voilà, des choses comme ça qui font partie de certains savoir-être que l'école devrait pouvoir évaluer de manière à savoir si elle arrive à transmettre ces choses-là.
E con il desiderio di apprendere anche, per esempio, un'altra cosa sarebbe il rispetto degli altri, cioè sono tutti quanti dei saperi, dei saper essere che poi la scuola dovrebbe saper valutare per vedere in che misura l'allievo o l'allieva li ha effettivamente acquisiti.
Ce socle français est en réalité encadré par les textes européens. des recommandations européennes datant de 2006 ont établi un socle de compétences clés pour la formation tout au long de la vie, qui encadre la France dans ses nouvelles évaluations et qui encadre aussi l'Italie et aussi tous les pays européens dans ces nouvelles évaluations.
Quindi quello che in realtà è emerso, diciamo, quest'idea che è emersa in Francia, in realtà poi trova rispondenza nei testi dell'Unione Europea, perché ci sono state, l'Unione Europea ha emanato delle raccomandazioni nel 2006, in cui fra le altre cose vengono stabilite una serie di competenze chiave che dovrebbero, come dire, costituire la formazione per il successo nella vita, per la riuscita, per il successo nella vita da parte dell'allievo. In questo senso la Francia si allinea in questo modo anche agli altri paesi europei verso i quali sono state emanate queste raccomandazioni.
Et quand j'ai commencé à m'intéresser à la question de l'évaluation et à ces nouvelles évaluations que je voyais apparaître dans ma pratique, j'ai découvert ces textes européens et j'ai découvert aussi que, de façon paradoxale, ils étaient orientés par l'idée non pas qu'il fallait former un citoyen, mais qu'il fallait valoriser la ressource humaine grâce à ses compétences clés.
Quando ho cominciato a interessarmi di questi problemi, di queste nuove ipotesi, di nuovi sistemi di valutazione, ho scoperto che questi testi, ho scoperto come prima cosa questi testi, diciamo, dell'Unione Europea, queste raccomandazioni dell'Unione Europea, ho scoperto che paradossalmente ciò che il principio, diciamo, che li orienta non è l'idea di che la scuola ha lo scopo anche di formare dei cittadini, ma piuttosto l'idea di valorizzare delle risorse umane che poi vanno indirizzate verso la riuscita scolastica.
Cette découverte s'est confirmée quand je me suis intéressée au rôle de l'OCDE dans l'apparition de ces nouvelles évaluations par les compétences.
E questa scoperta che ho fatto è stata confermata quando ho cominciato a interessarmi del ruolo dell'OCSE, diciamo, nello studio dei sistemi di valutazione.
Come vous le savez sans doute, l'OCDE est à l'origine des évaluations internationales PISA.
OCSE, che naturalmente è all'origine del sistema internazionale di valutazione PISA.
En 1998, l'OCDE a lancé un vaste programme pour définir une évaluation qui puisse comparer tous les systèmes éducatifs au niveau international.
L'OCSE nel 1998 ha lanciato un vasto programma per definire, diciamo, un sistema di valutazione in grado di confrontare fra di loro tutti i sistemi di educazione nazionale dei vari paesi dell'Unione.
Parce que jusqu'ici, les systèmes d'évaluation internationale ne permettaient pas de comparer vraiment les systèmes éducatifs. En effet, ils se contentaient de montrer comment un pays avait réussi à réaliser son programme éducatif. Mais chaque pays ayant des programmes éducatifs différents, on ne pouvait pas vraiment les comparer les uns aux autres.
Perché fino a quel momento i sistemi di valutazione internazionale non consentivano delle comparazioni fra paesi, semplicemente si limitavano a focalizzarsi ogni volta su un paese e si accontentavano di vedere se e come un dato paese, questo o quello, era riuscito a stabilire dei programmi di istruzione educazione nazionale, come funzionavano, quindi confrontava un paese con se stesso anziché con tutti gli altri.
C'est là que la notion de compétence est apparue comme un outil intéressant pour pouvoir forger une évaluation internationale.
Quindi qui il concetto di competenze è apparso, ha fatto il suo ingresso in scena come strumento utile per poter stabilire dei criteri di paragone fra i sistemi.
En effet, si la compétence dit ce que l'élève a réellement acquis grâce à l'école et non la capacité qu'il a eu de se conformer à un programme, alors on peut comparer au niveau international en évaluant les compétences acquises grâce au système donné.
Quindi è chiaro che se la competenza ci dice ciò che l'allievo ha veramente appreso grazie agli studi scolastici, allora sì che si ha un terreno comune sulla base del quale si può condurre un raffronto o un paragone fra sistemi educativi.
Le problème, c'est que le problème du coup a tourné autour de la définition de ce qu'est une compétence.
Però naturalmente sorge il problema di definire che cos'è la competenza.
Et c'est ainsi que l'OCDE a réuni toutes sortes de personnalités du monde intellectuel, du monde politique et du monde économique pour arriver à déterminer ce qu'était une compétence à réussir dans la vie pour un jeune de 15 ans.
Ed è così che l'OCSE ha pensato bene di riunire un bel po' di cervelli, cioè intellettuali, politici e anche economisti, che si mettessero seduti al tavolino per decidere che cosa è, come si definisce la competenza di un ragazzo, di una ragazza di 15 anni, di che cosa ha bisogno per riuscire nella vita.
Autant vous dire que les philosophes et les anthropologues ont claqué la porte.
Inutile dirvi che i filosofi e gli antropologi hanno sbattuto la porta.
Finalmente la definizione retenue a été celle de l'employabilité.
E perché? Perché alla fine, insomma, con che cosa sono usciti fuori? Qual è la definizione di competenza che hanno escogitato tutti questi grandi cervelli? Il concetto di occupabilità.
Parce que le reste, à savoir qu'est-ce qu'est la réussite dans la vie pour chacun d'entre nous, a précisément été renvoyé à la subjectivité de chacun.
Cioè, si è voluto stabilire che cosa ciascuno ha trattenuto, ricevuto dalla scuola sulla base della soggettività di ciascuno.
Objectivement, la réussite dans la vie aujourd'hui, c'est l'employabilité.
E oggettivamente, la riuscita del famoso quindicenne, della quindicenne nella vita è l'occupabilità, secondo l'OCSE.
Alors, c'est principalement la raison, et maintenant je vais rentrer un petit peu dans l'analyse de ces nouvelles évaluations. C'est la raison pour laquelle l'évaluation par compétence, en réalité, aggrave l'esprit de compétition au lieu de le faire disparaître.
Se ci avviciniamo un pochino di più, ci rientriamo un pochino di più nell'analisi dei nuovi sistemi di valutazione, a me sembra piuttosto evidente che questa sedicente nuovo tipo di valutazione, la valutazione per competenze, anziché ridurre lo spirito di competizione, in realtà lo acuisce, lo esaspera, lo aggrava.
Essentiellement parce qu'elle fait croire à tous ceux qui se forment que se former, qu'apprendre quelque chose, c'est un acte de nature économique.
Perché dico questo? Perché essenzialmente a me sembra che la valutazione per competenze non fa che far credere a lo studente, la studentessa, l'allievo, l'allieva, che imparare è essenzialmente un atto di ordine economico.
Qu'en fait, apprendre, ce serait un investissement sur mon capital cognitif.
In pratica, l'apprendimento viene definito una sorta di investimento nel mio, nel tuo capitale cognitivo.
C'est-à-dire la somme de mes compétences.
Cioè la somma delle mie o delle tue competenze.
Et ce, à des fins de valorisation en termes d'employabilité.
E questo, diciamo, a fini di valutazione in termini di occupabilità, come dicevamo prima.
Donc, l'idée de fond, c'est que nous serions tous en concurrence sur le marché de l'emploi et qu'il s'agirait de calculer comment notre formation pourrait nous permettre de l'emporter dans une compétition serrée.
Quindi l'idea sarebbe che tutti quanti siamo in competizione, in concorrenza gli uni con gli altri sul mercato del lavoro e quindi si tratta di calcolare qual è il tipo di formazione che ci consentirebbe a ciascuno di spuntarla, quindi di uscire vincitore in questa competizione.
Alors, je fais un petit retour en arrière maintenant pour bien comprendre ce qui se passe avec l'évaluation aujourd'hui, qui est donc non seulement devenue omniprésente, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais aussi qui a changé de nature.
Torno un attimo indietro per dire che oggigiorno i sistemi di valutazione, la valutazione non soltanto è onnipresente nella società a tutti i livelli, ma che ha anche cambiato indole, ha cambiato natura.
L'évaluation au sens institutionnel, bien sûr, parce que c'est aussi un acte naturel, celui d'évaluer, mais au sens institutionnel, l'évaluation prend racine dans les sociétés modernes.
Et Sto parlando di valutazione nel senso istituzionale, non nel senso così naturale. È qualcosa che diciamo sta al centro proprio delle società moderne.
Elle apparaît avec les premières institutions scolaires des sociétés modernes.
È comparsa con le prime istituzioni scolastiche della società moderna.
En France, c'est après la révolution de la fin du XVIIIe siècle.
Quindi in Francia facciamo risalire la comparsa dell'idea di valutazione quando, dopo la fine della rivoluzione, 1789, si crea il sistema dell'educazione nazionale.
Dans les sociétés d'ancien régime, la valeur est fondée sur la naissance, sur le sang.
Allora, nelle società ancien régime, cioè quelle precedenti alla rivoluzione, il valore di ciascuno dipendeva dalla nascita, dal sangue.
Ce sont des sociétés aristocratiques.
Quindi erano delle, diciamo, società aristocratiche che facevano discendere il valore dai propri natali.
L'évaluation n'est alors pas nécessaire pour déterminer les places et les fonctions sociales.
Quindi non era necessaria una valutazione oggettiva per stabilire a chi spettava questo o quel posto, questo o quel ruolo nella società.
Mais avec la promotion des valeurs d'égalité et de liberté propre aux sociétés démocratiques, le jeu de la distribution est entièrement renouvelé.
Ecco, quando si diciamo con la rivoluzione si affermano valori come l'uguaglianza, la libertà, cioè i valori di una società democratica, il gioco della distribuzione
des places et des emplois et des fonctions, des honneurs, etc.
Cioè la distribuzione dei posti, delle cariche, degli onori, eccetera.
Est entièrement renouvelé.
Si rinnova completamente, cambia completamente.
Il s'agit alors de mettre en place les conditions d'une distribution fondée sur les nouvelles valeurs démocratiques.
E quindi si tratta di, diciamo, creare un sistema di distribuzione dei posti, eccetera, fondato sui valori di una società democratica.
C'est ici que l'évaluation entre en scène.
E qui entra in scena appunto la valutazione, nel senso in cui lo intendiamo oggi.
Il s'agira d'évaluer les capacités formées à occuper telle ou telle fonction.
Quindi si tratta di valutare le capacità, dopo formazione, di poter occupare questa o quella funzione, questo o quel ruolo, questa o quella carica.
Au sein d'institutions dédiées à cette formation.
Ma il tutto in seno a istituzioni che sono per l'appunto consacrate a questa formazione, le istituzioni scolastiche.
D'où aussi l'importance du mérite, valeur qui s'impose peu à peu et remplace celle du sang et de la naissance.
Si impone quindi poco a poco, gradualmente, e viene a sostituire per intero, diciamo, il valore del sangue della nascita, il valore del merito.
La nouvelle devise des sociétés modernes, c'est à chacun selon son mérite.
Quindi cioè, le società moderne assumono come nuovo motto a ciascuno secondo i suoi meriti.
Or le mérite, et ça c'est un point très important, le mérite n'est pas quelque chose qui peut être fondé en nature.
Ora però è importante fare osservare che il merito non si può fondare su dei dati naturali.
C'est quelque chose qui est toujours fondé par des institutions. C'est quelque chose d'institué par les hommes.
Cioè il merito è qualcosa che viene istituito dagli uomini e, come dire, incoraggiato da istituzioni, non si trova in natura.
C'est pourquoi une évaluation n'est jamais profondément juste, hein, même si on peut toujours l'améliorer et que la fondation commune reste peut-être la meilleure façon de l'instituer. Mais j'y reviendrai.
Ed è per questo motivo che io direi nessuna valutazione è mai giusta. Ogni valutazione si può sempre migliorare. A me sembra che il miglior modo comunque di arrivarci sarebbe quella di dare un fondamento comune. Ma su questo torneremo più tardi.
Alors, pourquoi je vous ai raconté tout ça? Parce que je pense que très profondément, le problème des nouvelles évaluations, c'est qu'elles prétendent être plus ou moins que des institutions, être fondées en nature.
Ecco, vi dico tutto questo perché ho l'impressione che invece il problema dei nuovi sistemi di valutazione è il fatto che si pretendono di essere fondati proprio sulla natura, su dati di natura.
Lorsqu'on dit par exemple d'un élève ou d'un employé qu'il manque de tel ou tel savoir-être, par exemple, il manque du désir d'apprendre, il manque de leadership, il manque d'assurance, etc., on ne juge plus ses productions, mais son être, son caractère, ses affinités électives, etc.
Cioè, quando di uno studente, così come anche di un dipendente d'impresa, si dà una valutazione del suo saper essere in cui si dice che gli manca di leadership, manca di sicurezza di sé, eccetera, in realtà che cosa si sta valutando? Si sta valutando il suo essere, cioè si stanno valutando il suo carattere, le sue propensioni, le sue affinità, le sue inclinazioni, il suo essere.
Et pire encore, on suppose qu'il pourrait apprendre à être autrement.
Et quindi, e secondo me questo è ancora peggio, si suppone che questo studente o questo dipendente potrebbe imparare ad essere altrimenti, ad essere altro da sé.
Comme s'il n'était qu'un ensemble de compétences acquises sans identité propre.
Quindi come se di fatto ciascuno non fosse che un insieme di competenze acquisite senza un carattere proprio.
Autrement dit, il s'agit de quelque chose de très grave qui est la négation des différences concrètes qui fondent nos identités.
A me questo sembra una cosa grave perché mi sembra che equivalga a negare le differenze concrete che fanno l'identità di ciascuno di noi.
Je prends deux exemples pour vous montrer cela.
E per dimostrarvi perché penso questo, vorrei farvi due esempi.
Le premier, il est emprunté au monde du travail.
Alors, il primo, diciamo, lo prendiamo dal mondo del lavoro.
Donc, il s'agit d'une collègue enseignante qui est convoquée par son chef d'établissement. Alors, on est dans le passage des anciennes aux nouvelles évaluations et les chefs d'établissement scolaire commencent à évaluer un petit peu comme dans l'entreprise, hein, c'est-à-dire sur les savoir-être.
Siamo nel momento in cui, diciamo, si passa in Francia dalla vecchia...
Ça c'est dans le système scolaire, hein, parce que c'est l'exemple d'une collègue qui enseigne la philosophie. Enfin, qui enseigne les mathématiques. Oui.
Nel sistema scolastico si sta passando in Francia dal vecchio sistema di valutazione a quello nuovo e in pratica si sta acquisendo, ci si sta schiacciando, appiattendo sempre più sulla valutazione di tipo, cioè quella diciamo... che ben si confà al sistema dell'impresa. Succede questo, che una collega insegnante viene convocata dal dirigente scolastico.
Voilà. Et bon, elle a eu une note administrative qui correspond normalement à des critères bien définis d'exercice de ses fonctions.
La collega ha ricevuto un voto, per così dire, amministrativo, insomma, che corrisponde più o meno a dei criteri secondo i quali dovrebbe esercitare la sua funzione.
Come per esempio la punctualité, ce genre de choses.
Puntualità, questo genere di cose qui.
Elle a eu un commentaire de la part de son chef d'établissement qui lui parle de sa timidité. Et qui lui dit que un objectif commun entre elle et le chef d'établissement pourrait être que pour l'an prochain elle vainque sa timidité.
Insomma, questa insegnante qui ha ricevuto una scheda con un commento di questo genere, che lei è troppo timida e che quindi l'obiettivo comune tra detta insegnante e la dirigente scolastica per l'anno prossimo sarà quello che l'insegnante stessa dovrà vincere la sua timidezza.
Alors elle s'étonne, elle se sent pas bien, elle dit mais je comprends pas, ça c'est mon caractère mais ça n'a rien à voir avec mon métier.
Lei è stupita e anche risentita, insomma, dice ma non capisco questo commento, questa osservazione ha a che vedere con il mio carattere, ma nulla a che vedere con la maniera in cui io insegno.
E allora le chef d'établissement lui répond: "Mais l'assurance, madame, est une compétence et vos compétences font partie du capital cognitif de notre établissement scolaire."
E la dirigente scolastica le dice, ma signora professoressa, la sua sicurezza di sé è una competenza, e queste competenze fanno parte del capitale cognitivo del nostro istituto scolastico.
L'autre exemple est celui d'un élève évalué par compétence.
Allora, l'altro esempio è quello di uno studente o studentessa che viene valutato secondo le competenze.
C'était l'époque où je faisais une formation pour enseigner là où j'enseigne, c'est-à-dire dans un poste spécialisé auprès de jeunes malades qui ont des problèmes psychiques, etc.
Era l'epoca in cui io stavo ricevendo la mia formazione in vista appunto di poter insegnare in una scuola, istituto di istruzione, diciamo, riservato a persone con grossi problemi, persone malate, eccetera.
Sì. Et dans ma formation, on m'incitait à évaluer par compétence. Et donc là, il y avait un formateur qui assistait à mon cours et qui essayait de me montrer comment je pouvais évaluer les compétences de mes élèves.
E quindi stavo ricevendo questa formazione a valutare per competenze, che vuol dire che mentre io insegnavo in classe, assisteva al mio lavoro un formatore che vedeva come facevo lezione e cercava di appunto orientarmi verso la valutazione delle competenze secondo la sua idea.
Voilà. Donc j'avais fait un débat philosophique avec mes élèves sur la religion, etc. Et donc après le débat, il attire mon attention sur le fait que cet élève n'avait pas presque pas pris la parole.
Faccio in classe una discussione filosofica su temi della religione o non so cosa. Alla fine della lezione mi prende da parte il formatore e mi fa notare, guarda, che quell'allievo, un X, non ha praticamente mai preso la parola nella discussione in classe.
Et alors il m'explique que j'aurais pu évaluer ce manque de compétences de la part de mon élève, puisque prendre la parole en public est une compétence très importante, et l'inciter à prendre davantage la parole.
E lui appunto mi fa notare che dovevo incoraggiare l'allievo a sormontare questo problema, a prendere la parola, perché dovevo io valutare questo allievo sulla base di questo, perché dice prendere la parola in una discussione pubblica fa parte delle competenze che noi cerchiamo di insegnare.
En réalité, cet élève, c'était quelqu'un que voilà, je connaissais parce que j'enseignais la philosophie, je lui enseignais la philosophie depuis presque un an, et je savais qu'il avait traversé une grosse souffrance qui faisait qu'il ne fallait pas le forcer à prendre la parole.
Io l'allievo lo conoscevo bene perché era in classe con me, io facevo lezioni di filosofia da un pezzo, sapevo in realtà che era un ragazzo che stava attraversando una grossa crisi personale, aveva subito, insomma, aveva dei grossi problemi che facevano sì che l'ultima cosa da fare era costringerlo, forzarlo a sporgersi, a prendere la parola in classe o cose di questo genere.
Par ailleurs, je savais très bien que ça ne l'empêchait absolument pas de réfléchir avec nous à la question philosophique à laquelle on était en train de réfléchir.
E sapevo altrettanto bene, essendo la sua docente di filosofia, che questo non impediva affatto a questo ragazzo di pensare, di riflettere insieme con noi sulle questioni filosofiche che io venivo ponendo nelle mie lezioni.
Mais pour ce formateur, l'élève manquait d'un savoir-être et il fallait qu'il apprenne à acquérir ce savoir-être. Point.
Ma per il formatore quell'allievo mancava di quel saper essere specifico e bisognava insegnarglielo a tutti i costi. Punto e basta.
Donc c'est en ce sens-là que je dis que les nouvelles formes d'évaluation sont des formes de négation de la différence et de l'être, du caractère de chacun.
Ed è per questo che io sostengo che questi sistemi di valutazione sono veramente delle forme di negazione delle differenze individuali che fanno sì che ciascuno di noi abbia una sua personalità, individualità. Questo è negarlo è questo.
Tout le monde doit rentrer dans le même moule et chacun doit n'être rien pour pouvoir apprendre à être ce que l'entreprise lui demande.
Et en pratique, che cosa ci sta chiedendo? Ci sta chiedendo di calare tutti quanti nello stesso stampino, di modo che siano o che escano fuori adatti al lavoro d'impresa, cioè alla vita nell'impresa.
Alors, cette naturalisation des évaluations favorise de toute évidence l'identification de l'évalué à ces évaluations.
E questo modo di naturalizzare la valutazione non fa che incoraggiare nell'allievo la tendenza di cui parlavo all'inizio, cioè di identificarsi con la valutazione che riceve. Alors, il discorso del voto, identificarsi col voto, eccetera.
Alors, c'est le cas de l'élève, mais c'est le cas aussi, bien sûr, de l'employé dans l'entreprise. En France, on a des phénomènes de suicide dans les entreprises qui sont très préoccupants.
Questo vale per gli studenti a scuola, ma vale anche per i dipendenti delle imprese. Forse avete letto sulla stampa che ultimamente, negli ultimi anni in Francia, si sono verificati più e più casi di suicidi da parte di dipendenti di impresa, che sono un fenomeno molto molto preoccupante.
Et de fait, il y a une multiplication des bilans de compétences dans les entreprises, dans lesquels il est demandé à l'employé non seulement de dire, d'expliquer en quoi il possède les savoir-être susceptibles de valoriser le capital cognitif de l'entreprise, mais encore comment il les entretient au quotidien, comment il se forme en ce sens, quels objectifs il se donne pour cela, etc.
E di fatto, perlomeno in Francia, le imprese negli ultimi anni cercano, cioè vediamo una sorta di moltiplicazione di questa abitudine di
bilan de compétences.
Di fare il bilancio delle competenze, cioè che cosa succede? Che molte imprese francesi ormai periodicamente chiedono ai loro dipendenti di spiegare come qualmente loro posseggano il tale saper essere che l'impresa ritiene sia determinante per l'insieme del suo capitale cognitivo. Non solo dimostrare che lo possiede, ma anche spiegare come lo mantiene, cioè che cosa fa quotidianamente per mantenersi questo per sottoporre a manutenzione questo suo saper essere.
Parce que précisément l'objectif de ces séances d'évaluation c'est de créer le sentiment chez l'employé que il n'est jamais assez compétitif, il doit toujours chercher à être plus compétitif. Comme un petit peu comme dans l'idéologie, comme si c'était l'idéologie de la compétition sportive. Hein, le sportif, il a gagné son match, mais enfin, ça ne veut pas dire qu'il va gagner le suivant. Donc, il faut qu'il reste compétitif.
Insomma, a me sembra che l'oggetto o l'obiettivo piuttosto di questo tipo di valutazione è suscitare nella persona, che sia uno studente, che sia un dipendente d'impresa, la sensazione di non essere mai abbastanza competitivo e quindi che deve sempre sforzarsi di accrescere la propria competitività. Esattamente, è l'ideologia dello sport agonistico. L'atleta si allena, si sforza, magari questa partita la perde, ma deve fare in modo, cioè la manutenzione delle che la prossima volta invece la vince, cioè deve essere sempre più competitivo. Quindi si sta valutando la competitività in senso agonistico.
Et c'est l'idée que l'acquis ne suffit pas. Les anciennes évaluations, elles étaient fondées sur des acquis et une correspondance instituée entre les acquis et la distribution.
Quindi che cosa è successo? Che le i sistemi di valutazione precedenti e antichi erano fondati su determinate acquisizioni grazie al sistema scolastico e sul vedere se queste acquisizioni corrispondevano al sistema della distribuzione dei posti, degli incarichi, delle cariche, degli onori, eccetera.
Alors que dans les nouvelles évaluations, c'est cette idée que l'acquis ne suffit pas, on n'est jamais assez préparé, jamais tout à fait à la hauteur, etc. Comme dans ces plateformes de télémarketing hein, qui sont vraiment l'image des nouvelles évaluations, où le tableau affiche en permanence les scores de chacun, les scores de chaque employé, l'incitant à se sentir en permanence en compétition avec les autres.
I nuovi sistemi di valutazione ci fanno chiaramente capire che le acquisizioni non bastano mai, non sono mai sufficienti, che tu comunque non sei mai all'altezza, non sei mai sufficientemente preparato per le sfide della vita, che quindi ti devi preparare a essere ancora di più e di più, un po' come in quei programmi televisivi di telemarketing, dove c'è sempre acceso un monitor con il punteggio di ciascun concorrente. Tutto fatto in modo da acuire, diciamo, l'inclinazione alla competizione, di esasperare questo atteggiamento competitivo.
Alors, je précise que l'esprit de compétition est présent depuis la naissance de l'évaluation.
Questo spirito competitivo naturalmente è presente fin dalla nascita dei sistemi di valutazione.
Il est en réalité connaturel au système de l'évaluation qui permet la comparaison, le classement, la sélection, ou encore à ce que Michel Foucault appelait dans Surveiller et punir la société disciplinaire.
Diciamo che questo spirito di competizione è proprio connaturato al sistema di valutazione, che è un sistema di confronto, comparazione, classifica, eccetera. Mi fa ripensare un po' a quello che scriveva Michel Foucault nel suo libro Sorvegliare e punire, quando lui parla di società disciplinare.
Mais ce système d'évaluation a pris avec le développement du néolibéralisme des formes nouvelles.
Però questo sistema di valutazione ha assunto nuove forme con, diciamo, la comparsa di quello che chiamiamo il neoliberismo.
En effet, qu'est-ce que le néolibéralisme? Comme le disait Michel Foucault dans ses cours au Collège de France, notamment un qui s'appelle Naissance de la biopolitique, c'est l'intériorisation en chacun de nous de l'esprit d'entreprise.
Mi interessa la definizione di neoliberismo che possiamo far risalire, che possiamo ricondurre di nuovo a Michel Foucault. Quando lui teneva le sue lezioni al Collège de France, che sono alla base del libro Nascita della biopolitica.
Sì, in Italia, sì. Pubblicato,
Sì, sicuramente, non so da chi sia stato pubblicato, ma sicuramente pubblicato, è uno dei grandi libri di Foucault. Stiamo parlando qui di una sorta di interiorizzazione dello spirito d'impresa, cioè la competizione dell'impresa viene interiorizzata da ogni individuo.
C'est d'ailleurs dans le cadre européen des compétences clés, l'esprit d'entreprise est une compétence clé.
Et di fatti lo spirito d'impresa è considerato e annoverato fra le competenze chiave nel famoso quadro del sistema OCSE.
Alors c'est quoi l'esprit d'entreprise? C'est le fait de tout voir comme un investissement avec attente d'un retour sur investissement.
Che cos'è alla fine in questo senso lo spirito d'impresa? È il fatto di vedere tutto, qualsiasi cosa che si faccia, si intraprenda, come un investimento e che naturalmente ogni investimento porta con sé l'aspettativa di un ritorno sull'investimento. Se investi, ti aspetti di ricavarne un utile ritorno.
C'est ainsi que les États européens voient l'enseignement comme un investissement.
Insomma, i paesi europei finiscono con il considerare l'insegnamento come un investimento.
Ma l'individu è lui aussi encouragé a voir sa propria formazione come un investissement sur son capital cognitif.
E anche gli individui, le singole persone, sono incoraggiate a considerare la propria formazione come un investimento nel proprio capitale cognitivo.
Et cet esprit d'entreprise ne concerne pas que l'apprentissage, l'éducation, la formation, mais encore les loisirs, par exemple.
Et naturalmente questo spirito d'impresa non investe soltanto il campo dell'apprendimento, ma anche il campo del tempo libero, che so, degli sport.
D'où l'industrie de l'évaluation dans ce domaine, d'ailleurs.
Quindi è nata un'industria della valutazione in tutti gli ambiti, in tutte le sfere della vita.
Ça concerne aussi l'amitié et l'amour, d'où l'omniprésence de l'évaluation sur les réseaux sociaux.
Pensate per esempio all'ambito dell'amicizia e dell'amore. Vi rendete conto che nei social media e soprattutto nei siti di incontri c'è una sorta di valutazione delle persone sotto il profilo della desiderabilità?
E ça concerne finalement la vie individuelle de manière générale.
Quindi investe tutta quanta la vita delle persone in senso generale.
C'est pourquoi être aujourd'hui visible, mesurable, pouvoir rendre des comptes est devenu une injonction permanente et très peu remise en question, très peu mise en cause aussi.
È per tutti questi motivi che oggi il fatto di essere visibili, dunque misurabili, in qualche maniera valutabili, è diventato qualche cosa che una sorta di ingiunzione, di prescrizione permanente e molto poco messa in discussione, molto poco contestata.
C'est pourquoi être évalué et évaluer paraît aujourd'hui aller de soi, voire être désirable, et ce non seulement à l'école, mais partout, au travail, en famille, entre amis, etc.
Quindi, in pratica, valutare, essere valutati, significa, e uscirne positivamente, significa essere desiderabili. Essere desiderabili in ogni ambito, a scuola, nell'impresa, sul lavoro, in famiglia, fra gli amici, anche nella coppia, forse.
C'est pourquoi il s'agit, pour citer une dernière fois Michel Foucault, d'un véritable dispositif de pouvoir, hein, comme c'est ma thèse dans le livre qui vient d'être publié en Italie, La tirania della valutazione.
Nel libro che ho appena pubblicato in italiano, La tirania della valutazione, torno a citare Michel Foucault, questo sistema è diventato, senza mezzi termini, un dispositivo di potere.
Voilà, c'est ce que j'analyse précisément dans ce livre, l'évaluation en tant que dispositif de pouvoir, et c'est pourquoi je l'ai appelé la tyrannie de l'évaluation.
È per questo che ho dato il titolo La tirannia della valutazione, perché in questo libro effettivamente analizzo il sistema di valutazione come e in quanto dispositivo di potere.
La tyrannie, c'est un pouvoir qui s'exerce sur l'ensemble de notre existence.
In quanto la tirannia è un potere che investe tutta la nostra esistenza, ogni ambito, ogni sfera della vita.
C'est ce que l'évaluation est aujourd'hui devenue.
E a me sembra che la valutazione sia oggi diventata proprio questo.
Or, ces évaluations sont tout à fait paradoxales, puisque au nom de la rétribution au mérite, elle dénie le mérite véritable.
In nome, diciamo, della valutazione del merito, alla fine questi sistemi di valutazione non, cioè, diciamo, agiscono, vanno contro i veri meriti di questa o quella persona.
En quoi, par exemple, un jeune surdiplômé mérite-t-il le chômage aujourd'hui?
Allora, perché un ragazzo o una ragazza che è carico di diplomi merita la disoccupazione, come succede oggi nelle nostre società? In base a che cosa?
C'est seulement parce que on regarde l'individu comme coupé de la société, comme coupé de l'ensemble dont il fait partie, qu'on peut penser que c'est lui qui le mérite.
Cioè, soltanto se si guarda l'individuo come dire, è staccato, avulso dalla società, dalla collettività dove vive, che si può pensare di attribuirgli questo o questo merito, valutare questo suo merito.
On va dire, il n'a pas les bonnes compétences. Par exemple, il faut réformer le système universitaire. C'est le discours en France en ce moment.
Per esempio, si potrebbe dire, ma no, non possiede le buone competenze. Allora riformiamo, e di qui il dibattito attualmente in corso in Francia, tutto il nostro sistema universitario, perché se sforniamo diplomati che poi non trovano lavoro, forse c'è qualcosa che non va nel sistema.
Par ailleurs, elles sont paradoxales, ces évaluations, parce qu'au nom de plus d'efficacité, elles créent une forme nouvelle d'inefficacité.
Paradossali sono inoltre questi nuovi sistemi di valutazione perché in nome di una maggiore efficienza in realtà creano una maggiore inefficienza nella società.
C'est ainsi qu'en France, quand on a vu arriver les nouvelles évaluations des chercheurs, ça a été quelque chose d'une très mauvaise nouvelle pour la recherche en France parce que maintenant, c'est la recherche au point. C'est-à-dire qu'on se met à chercher pour avoir des points plutôt que pour trouver quelque chose.
Quando in Francia sono stati introdotti nuovi sistemi di valutazione nell'ambito della ricerca, è stata una pessima notizia per i ricercatori francesi, perché adesso non si fa più la ricerca scientifica, si fa la ricerca dei punti di valutazione.
Par ailleurs, enfin, elles sont paradoxales parce qu'au nom de l'objectivité, comme on a vu, elles écrasent les différences, standardisent, normalisent.
Quindi, e questo è l'ultimo punto negativo, questi sistemi di valutazione nuovi sono paradossali anche perché in nome di una presunta oggettività o obiettività della valutazione, che cosa fanno? Schiacciano completamente, appiattiscono tutte le differenze, standardizzano, normalizzano, ci riducono tutti quanti a degli standard, a delle norme.
D'où l'importance pour finir, et je vais terminer sur ce point, l'importance de réfléchir aux limites de la pratique d'évaluation aujourd'hui, aux limites.
Di qui, e concludo, la necessità, a mio modo di vedere, l'importanza che tutti quanti ci mettiamo a riflettere sui limiti della pratica della valutazione.
A quelle condition, sous quelle forme l'évaluation se justifie-t-elle, hein? C'est toujours quelque chose, une question que nous devrions nous poser.
Dovremmo sempre porci questo quesito: a che condizioni, sotto che forma sono giustificabili queste valutazioni?
Donc réfléchir aux limites de la pratique d'évaluation et à la possibilité de rendre celle-ci compatible avec le vivre ensemble, la communauté, qui est le thème de votre rencontre.
Quindi riflettere anche riflettere sui limiti dei sistemi attuali di valutazione significa anche riflettere sulla loro compatibilità con quella che poi è al centro di questa edizione del Festival della Mente, la compatibilità con la comunità, con la collettività nella quale comunque tutti quanti siamo immersi. Sono compatibili?
Alors, je terminerai sur deux pistes, fondées toutes les deux sur un travail sur le commun et la communauté.
Sulla comunità, su ciò che è comune, si è svolto un lavoro che io ho fatto che mi dà, diciamo, due piste che voglio lasciare, due piste di riflessioni con cui vi lascio questa mattina.
D'une part, il est essentiel aujourd'hui d'apprendre à mieux percevoir nos liens avec notre entourage, les lieux où nous sommes, l'histoire, la longue durée de l'espèce, l'environnement, les autres animaux, afin de refaire du commun. Parce que l'évaluation, justement, est un dispositif du pouvoir, parce qu'elle s'assoit sur la disparition du commun.
Punto uno. Mi sembra che sia essenziale oggi imparare sempre più ad avvertire, ad apprezzare i nostri legami con l'ambiente circostante, naturale e umano, con la storia, con gli altri animali. Cioè tutto ciò che forma la comunità, il nostro comune. A me sembra che questi sistemi di valutazione riposino sull'annullamento di ciò che è comune, sulla cancellazione del comune.
Ou du moins sur le fait que nous ne percevions plus nos liens alors même qu'ils nous constituent.
Cioè, quantomeno poggiano sul fatto che noi smettiamo gradualmente di percepire il nostro legame con una comunità, con una collettività, quando è questa che ci costituisce.
Deuxième piste, fonder les pratiques d'évaluation sur des institutions visibles, affirmées et qui émanent le plus possible de la volonté générale.
L'altro punto è questo: se proprio dobbiamo adottare dei sistemi di valutazione, le nostre pratiche di valutazione dovrebbero, secondo me, fondarsi sempre più su istituzioni che siano visibili, che siano sempre più, il più possibile, riconducibili a una volontà generale.
Si, si on regarde, je reviens à ma pratique d'enseignante. Dans la pratique enseignante, la meilleure façon de faire que l'évaluation semble plus juste aux élèves, c'est de choisir ensemble les critères d'évaluation.
Se ripenso alla mia pratica di insegnante, per me è chiaro dalla mia esperienza che il miglior modo di rendere più giusta una valutazione, un sistema di valutazione agli occhi degli allievi, è comunque di cercare di venire fuori tutti insieme con dei criteri comuni di valutazione.
Tout à l'heure, je vous parlais du cadre européen des compétences clés. En l'occurrence, c'est un cadre qui est apparu sans avoir jamais été voté par les citoyens européens.
E quindi, tornando al famoso quadro OCS delle competenze chiave, è chiaro che quello è tutto quanto un progetto che è stato portato avanti senza mai, neanche una sola volta, sottoporlo al voto o alla votazione dei cittadini europei. Che ne pensate?
Le competenze che ont été sélectionnées par l'OCDE pour servir de base à l'évaluation PISA n'ont jamais été votées par les citoyens du monde.
Nessun cittadino di questo mondo ha mai votato, ma è stato richiesto di votare Le competenze chiave selezionate dall'OCSE per formare la base del sistema di valutazione PISA. A chi è mai stato chiesto di dire la sua?
Donc le problème aujourd'hui, c'est que nous vivons dans de pseudo-démocraties de plus en plus, dans lesquelles le citoyen est de moins en moins à l'origine des règles du jeu.
Quindi le regole del gioco che vigono nei nostri sistemi democratici in cui viviamo oggi sono sempre meno delle regole che sono state sottoposte e approvate dai cittadini, sempre meno.
Dans ce contexte, l'évaluation devient alors un véritable dispositif de pouvoir visant à faire croire à chacun qu'il mérite la place qui lui revient.
E quindi la valutazione veramente è diventata un vero dispositivo di potere che dovrebbe servire a ciascuno per accertarsi che veramente merita il posto, il ruolo, la funzione che svolge in questa società.
O per mieux dire encore, qu'il mérite la place qui ne lui revient pas.
Io direi che per rendersi conto di meritare un posto che in realtà non gli spetta.
Voilà.